Il signor Charles Grandet, un bel giovine di 22 anni, formava allora un contrasto singolare con i buoni provinciali, fra i quali i suoi modi aristocratici suscitavano una specie di rivoluzione e che tutti studiavano per burlarsi di lui. A 22 anni, infatti, i giovani sono ancora troppo vicini all'infanzia per poter sfuggire alle fanciullaggini, e forse anche su 100 di loro ve ne sarebbero stati 99 che avrebbero fatto come Charles Grandet. Alcuni giorni prima suo padre gli aveva detto di andarsene per qualche mese da suo zio a Saumur. Forse il signor Grandet di Parigi pensava ad Eugénie, ed egli, che capitava in provincia per la prima volta, volle apparirvi con tutta la superiorità di un giovane alla moda e pensò di mettere in subbuglio il dipartimento con il suo lusso, di farvi chiasso e introdurvi la vita parigina. Insomma, per dirla in una parola, egli intendeva di impiegare a Saumur maggior tempo ancora che a Parigi nella cura delle unghie, e voleva affettarvi quell'eccessiva ricercatezza nell'abbigliamento che talvolta un elegante trascura con una negligenza non priva di grazia. Portò dunque il più bell'abito da caccia, il più bel fucile e il coltello più fine entro la miglior guaina. Portò la più svariata collezione di panciotti grigi, bianchi, neri, color scarabeo, a riflessi d'oro, a pagliucole col bavero ripiegato, a bottoniera d'oro, eccetera. Portò tutte le varietà di colletti e di cravatte in uso a quei giorni, due abiti di buisson e la sua biancheria più fina. Portò una graziosa toletta d'oro, dono di sua madre, e infine tanti non nulla da damerino, tra cui un piccolo scrittoio bellissimo, avuto dalla più amabile delle donne, almeno per lui, da una grandama che egli chiamava Annette e che faceva ora col marito un noioso viaggio in Scozia, vittima di certi sospetti ai quali pel momento aveva dovuto sacrificare la propria passione. V'era insomma un carico completo di futilità parigine, dallo scudiscio che inizia un duello alle splendide pistole cesellate che lo terminano. Suo padre gli aveva detto di viaggiare solo e modestamente. Egli perciò se n'era venuto in coupé riservato con la diligenza, lieto di non guastare così una bella carrozza da viaggio da lui commessa per andare incontro alla sua Annette, alla grandama che, eccetera, e che egli doveva raggiungere nel giugno prossimo alle acque di Baden. Charles contava di trovare molta gente da suo zio, di andare a caccia nei boschi e vivere la vita di campagna. Non sapeva che egli fosse a Saumur, dove aveva chiesto di lui soltanto per farsi insegnare la via di Froidfond, e quando gli dissero che era in città, suppose che abitasse in un gran palazzo. Per presentarsi bene in casa dello zio, tanto a Saumur che a Froidfond, egli si era vestito da viaggio nel modo più elegante, più ricercato, più adorabile, per usare la parola che in quei giorni riassumeva tutte le speciali perfezioni di una cosa e di un uomo. A Tours, un barbiere gli aveva inanellato i bei capelli castani, egli aveva cambiato biancheria e s'era messa una cravatta di seta nera con un colletto tondo che incorniciava bene il suo viso bianco e sorridente. Un soprabito da viaggio mezzo sbottonato lo stringeva alla vita e lasciava vedere un panciotto di cashmere aperto sopra un altro bianco. L'orologio, abbandonato con negligenza in una tasca, era tenuto da una corta catena d'oro ferma a un occhiello. I calzoni grigi erano abbottonati ai fianchi e ricami in seta nera ne orlavano le cuciture. Maneggiava abilmente una canna, il cui pomo d'oro massiccio, scolpito, non alterava la freschezza dei guanti grigi. Il cappello era del massimo buon gusto. Un parigino, soltanto un parigino della più alta sfera, poteva azzimarsi così senza parer ridicolo e dare una certa armonia a quelle minutaglie sorretto da un'aria di fierezza. L'aria di un giovane che ha belle pistole ed il colpo sicuro e possiede Annette. In ogni modo, se vi premesse intendere la reciproca sorpresa di quei di Saumur e del giovinotto e scorgere di che lampo sfolgorò l'eleganza del viaggiatore nell'ombra grigia della sala e delle persone che formavano quel quadro di famiglia, provate a figurarvi Cruchot. Tutti e tre annusarono tabacco e da un pezzo lasciavano liberamente colare il naso, né si davano cura di evitare le piccole macchie sparse sul davanti delle loro camicie rosse a colletto ripiegato. Le cravatte morbide apparivano simili a corde non appena se le era messe al collo. Per l'enorme quantità di biancheria, facendo il bucato 2 volte all'anno e tenendo la roba da lavare chiusa negli armadi, davano agio al tempo di imprimervi le tinte giallastre della vecchiaia. Tutto poteva dirsi un perfetto esempio di malgarbo e di senilità, onde anche i loro lineamenti, appassiti e flosci, come erano gli abiti malconci, sembravano usati, coriacei e facevano smorfie. La negligenza generale nei vestiti, sempre incompleti e privi di freschezza, come sono per lo più in provincia, dove insensibilmente si è usi a non vestirsi gli uni per gli altri e a non badare al prezzo di un paio di guanti, era in perfetto accordo con la misantropia dei Cruchot. L'orrore per la moda era il solo punto su cui si intendessero crusciottiani e grassinisti. Il parigino avvicinava il suo occhialetto per esaminare i singoli accessori della sala, i travicelli del solaio, il colore delle intarsiature e i puntini che vi avevano impresso le mosche, tanto numerosi da bastare alla punteggiatura dell'intera enciclopedia metodica o del monitore. I giocatori levarono il naso dalle cartelle e presero ad osservarlo con quella stessa curiosità con cui avrebbero contemplato una giraffa. Anche il signor de Grassin e suo figlio, ai quali la figura di un damerino non pareva cosa strana, subirono il contagio di quello stupore e, sia che cedessero alla suggestione di un sentimento comune, sia che partecipassero nelle occhiate piene d'ironia, parevano dire ai compagni: «Guardate un po' come sono a Parigi». D'altra parte, ognuno poteva osservar Charles a suo bell'agio, senza timore di far dispiacere al padron di casa, già che questo era assorto nella lettura del lungo foglio che aveva davanti, dopo preso l'unico lume che era sul tavolino, dimenticando gli ospiti ed i loro divertimenti. Eugenie, alla quale un tipo così perfetto, tanto nell'abito che nella persona era affatto ignoto, credette di vedere nel cugino una creatura scesa in terra da qualche regione serafica. Con vera delizia ella aspirava i profumi esalanti da quella splendida capigliatura inanellata con tanta grazia. I calzoni grigi erano abbottonati ai fianchi e ricami in seta nera ne orlavano le cuciture. Maneggiava abilmente una canna, il cui pomodoro massiccio, scolpito, non alterava la freschezza dei guanti grigi. Il cappello era del massimo buon gusto. Un parigino, soltanto un parigino della più alta sfera, poteva azzimarsi così senza parer ridicolo e dare una certa armonia a quelle minutaglie sorretto da un'aria di fierezza, l'aria di un giovane che ha belle pistole ed il colpo sicuro e possiede Annette. In ogni modo, se vi premesse intendere la reciproca sorpresa di quei di Saumur del giovinotto e scorgere di che lampo sfolgorò l'eleganza del viaggiatore nell'ombra grigia della sala e delle persone che formavano quel quadro di famiglia, provate a figurarvi i Cruchot. Tutti e tre annusarono tabacco e da un pezzo lasciavano liberamente colare il naso, né si davano cura di evitare le piccole macchie sparse sul davanti delle loro camicie rosse a colletto ripiegato. Le cravatte morbide apparivano simili a corde non appena se le era messe al collo. Per l'enorme quantità di biancheria, facendo il bucato 2 volte all'anno e tenendo la roba da lavare chiusa negli armadi, davano agio al tempo di imprimervi le tinte giallastre della vecchiaia. Tutto poteva dirsi un perfetto esempio di malgarbo e di senilità, onde anche i loro lineamenti, appassiti e flosci, come erano gli abiti malconci, sembravano usati, coriacei e facevano smorfie. La negligenza generale nei vestiti, sempre incompleti e privi di freschezza, come sono per lo più in provincia, dove insensibilmente si è usi a non vestirsi gli uni per gli altri e a non badare al prezzo di un paio di guanti, era in perfetto accordo con la misantropia dei Cruchot. L'orrore per la moda era il solo punto su cui si intendessero crusciottiani e grassinisti. Il parigino avvicinava il suo occhialetto per esaminare i singoli accessori della sala, i travicelli del solaio, il colore delle intarsiature e i puntini che vi avevano impresso le mosche, tanto numerosi da bastare alla punteggiatura dell'intera enciclopedia metodica o del monitore. I giocatori levarono il naso dalle cartelle e presero ad osservarlo con quella stessa curiosità con cui avrebbero contemplato una giraffa. Anche il signor de Grassin e suo figlio, ai quali la figura di un damerino non pareva cosa strana, subirono il contagio di quello stupore e, sia che cedessero alla suggestione di un sentimento comune, sia che partecipassero nelle occhiate piene d'ironia, parevano dire ai compagni: «Guardate un po' come sono a Parigi». D'altra parte, ognuno poteva osservar Charles a suo bel agio, senza timore di far dispiacere al padron di casa, già che questo era assorto nella lettura del lungo foglio che aveva davanti, dopo preso l'unico lume che era sul tavolino, dimenticando gli ospiti ed i loro divertimenti. Eugénie, alla quale un tipo così perfetto, tanto nell'abito che nella persona era affatto ignoto, credette di vedere nel cugino una creatura scesa in terra da qualche regione serafica. Con vera delizia ella aspirava i profumi esalanti da quella splendida capigliatura inanellata con tanta grazia. Dentro di sé provava una voglia acuta di toccare la pelle bianca di quei guanti sottili e un senso di invidia per le mani piccole di Charles, per il suo colorito e la freschezza delicata dei lineamenti. Se l'immagine può riassumere l'impressione del giovane elegante sulla fanciulla ingenua, sempre intenta a rammendar calze o a mettere in ordine la biancheria di casa, sulla fanciulla che aveva vissuto fino allora fra quelle sporche pareti, divertendosi a veder qualche raro individuo che attraversava la via silenziosa, questa è che la comparsa del cugino le destò in cuore quel sentimento di fine voluttà spirante dalle fantastiche figure di donna disegnate da Westall nelle strenne inglesi ed incise dai Finden con tale abilità che sa quasi paura, soffiando sul foglio di carta velina, di far sfumare le celesti apparizioni. Charles trasse di tasca un fazzoletto ricamato dalla grandama che viaggia in Scozia e Eugénie, nel volger l'occhio a quel grazioso lavoro eseguito con tanto amore durante il tempo che per l'amore era perduto, guardò il cugino quasi chiedendosi se proprio se ne sarebbe servito. Le maniere di lui, i gesti, il modo di usare l'occhialetto, l'impertinenza affettata, il disprezzo per quell'astuccio che pure poco prima le aveva fatto tanto piacere e che egli senza dubbio stimava ridicolo, di nessun valore, tutto ciò, insomma, che urtava i nervi ai Cruchot ed ai Grassin, le riuscì d'un tratto così grato che prima d'addormentarsi fantasticò certo a lungo su quella fenice dei cugini. I numeri intanto si estraevano pian piano, a poco la tombola finì e la grossa Nanò, entrando, disse ad alta voce: «Signora, bisogna che mi diate delle lenzuola per accomodare il letto a questo giovanotto». La signora Grandet seguì la domestica e la signora de Grasset consigliò allora sottovoce: «Teniamoci i soldi e cessiamo il giuoco». Ognuno fu sollecito a ritirare i suoi due soldi dalla vecchia sottocoppa ove li aveva depositati e, ricostituitosi il circolo innanzi al fuoco, si chiacchierò per un quarto d'ora. «Avete finito?» chiese Grandet senza interrompere la lettura. «Sì», rispose la de Grassin, prendendo posto vicino a Charles. Eugénie, taciturna e seria per uno di quei pensieri che nel cuore delle ragazze svegliano per la prima volta il sentimento, uscì dalla sala a dare una mano alla madre ed a Nanon, e se in quel momento l'avesse interrogata un abile confessore, gli avrebbe senz'altro risposto che non pensava né alla mamma né alla serva, ma che sentiva dentro un desiderio pungente di vedere la camera di suo cugino per occuparsi di lui e metterla a posto, per riparare alle dimenticanze e prevedervi tutto allo scopo di renderla elegante e comoda, per quanto fosse possibile. Già la fanciulla si credeva capace lei sola di comprendere i gusti e le idee del giovane. Difatti giunse appunto in tempo per dimostrare alla madre e a Nanon, le quali se ne tornavano sicure di aver tutto compiuto, che invece tutto v'era da fare. persuase la domestica di scaldare le lenzuola con la brace, pose ella stessa sulla vecchia tavola una tovaglia e le raccomandò di cambiarla ogni mattina. Convinse la madre che occorreva accendere nel caminetto un buon fuoco ed indurre la fantesca a portar su un grosso pezzo di legno senza dir nulla al padrone. Poi corse a prendere in uno degli armadi della sala un vecchio vassoio di lacca proveniente dalla successione dei La Bertellière, un bicchiere di cristallo a sei facce, un cucchiaino dorato, una bottiglia antica su cui erano incisi degli amorini, e dispose tutto trionfalmente in un quarto d'ora che non avesse mai avuto da quando era al mondo. «Mamma», disse, «mio cugino non sopporterà mai l'odore di queste candele di sego se comprassimo delle steariche». E, svelta come un uccello, andò a prendere nella sua borsa lo scudo che aveva ricevuto per le spese mensili. «Ecco, Nanon, fa presto». «Ma che dirà tuo padre?» Questa terribile obiezione fu strappata alla signora Grandet dalla vista di sua figlia armata ad una zuccheriera di antico Sèvres venduta dal castello di Froidfond.
«E dove prenderai lo zucchero? Sei matta?»
«Nanon comprerà lo zucchero insieme con la cera, mamma».
«Ma tuo padre?»
«E sarebbe poi conveniente che a suo nipote mancasse un bicchiere d'acqua zuccherata?»
«D'altra parte non se ne accorgerà».
«Tuo padre vede ogni cosa», disse la signora Grandet, scuotendo la testa. La domestica, tuttavia, era ancora incerta perché conosceva a fondo il padrone.
«Ma va dunque, Nanon, giacché è il giorno della mia festa».
La donna scoppiò a ridere fragorosamente, sentendo il primo motto di spirito che la sua padroncina si fosse lasciato sfuggire, e obbedì. Intanto, mentre Eugénie e la madre cercavano con ogni mezzo di abbellire la stanza destinata da Grandet al nipote, Charles era fatto segno alle attenzioni della signora de Grassin, che gli prodigava mille moine. «È un bel coraggio il vostro signore», gli diceva, «un bel coraggio davvero lasciare in pieno inverno i piaceri della capitale per venire a Saumur, ma se noi non vi facciamo troppa paura vedrete che anche qui ci sarà da divertirsi». E terminò con una vera occhiata da provinciale, uno di quegli sguardi in cui la donna mette tanta riserva e tanta pudicizia che lasciano intravedere una specie di ghiotto desiderio ecclesiastico per cui ogni piacere sembra un furto o una colpa. Charles si sentiva così fuori posto in quella sala e così lontano dall'ampio castello e dalla fastosa vita in cui credeva si circondasse suo zio, che osservando la signora de Grassin vi scorse quasi una immagine mezzo sbiadita delle figure parigine. Rispose con grazia all'invito rivoltogli e si impegnò tra loro un colloquio in cui la donna abbassava poco a poco la voce per adattarla a ciò che voleva dire. In Charles ed in lei era un medesimo bisogno di confidarsi, e dopo qualche minuto di chiacchiere maliziose e di frizzi, l'astuta provinciale, senza farsi sentire dagli altri, i quali parlavano dell'argomento allora prediletto a Saumur, la vendita dei vini, poté sussurrargli: «Signore, se vorrete onorarci in casa, n'avremo un gran piacere, io e mio marito. La nostra sala è l'unica in città che accolga l'alto commercio e l'aristocrazia. Noi apparteniamo ad ambedue queste classi e solo da noi i migliori della città vogliono incontrarsi perché vi si divertono. Mio marito, lo dico con orgoglio, è stimato egualmente dagli uni e dagli altri. Cercheremo insomma di rompere la noia del vostro soggiorno qui. Guai a rimanere in casa del signor Grandet. Vostro zio è uno spilorcio che non vede oltre le sue vigne, sua moglie è una pinzocchera incapace anche della minima idea, e vostra cugina è una scioccherella senza educazione, una ragazza comune, senza dote, continuamente occupata a rammendar stracci». «È abbastanza a modo questa donna», pensò il giovane.
«Mi sembra, moglie mia, che tu ti voglia accaparrare il signore», osservò ridendo il grosso e gran banchiere. A quella frase il notaio e il presidente si lasciarono sfuggire parole più o meno insinuanti, ma l'abate li guardò con aria di intelligenza e ne riassunse i pensieri tirando una presa di tabacco e offrendo in giro la tabacchiera. «Chi meglio di lei, disse, potrebbe fare al signore gli onori di Saumur?»
«Ah, questo poi, come lo potete giudicare, signor abate?» chiese il banchiere. «L'intendo nel senso più favorevole per voi, per madama, per la città di Saumur e per il signore. aggiunse lo scaltro vecchio volgendosi verso Charles. Senza mostrare di prestarvi attenzione, l'abate Cruchot aveva capito a volo il senso delle parole scambiate tra il giovane e la signora de Grasset. «Signore», disse alfine Adolphe a Charles con un moto che si sforzava di rendere disinvolto, «non so se vi rimanga qualche ricordo di me. Io ebbi il piacere di essere di fronte a voi in un ballo del barone di Nucingen e...»
«Sicuro, sicuro», interruppe Charles, sorpreso di vedersi l'oggetto della generale attenzione. Poi chiese alla moglie del banchiere, «Il signore è vostro figlio?»
L'abate guardò la madre con aria smaliziata, ma ella rispose subito di sì.
«Siete venuto dunque in età abbastanza fresca a Parigi», aggiunse Charles, volgendosi ad Adolphe.
«Che volete, signore?» disse l'abate. «Noi li mandiamo a Babilonia non appena svezzati».
La signora de Grasset rivolse al prete uno sguardo stranamente scrutatore.
«Bisogna visitare le province», continuò l'altro, «per trovare donne da 30-40 anni, fresche come la signora, dopo aver avuto dei figli che stanno per compiere il corso di legge». E, volgendosi al suo avversario femminile, insisteva.
«Mi sembra di essere ancora nei beati giorni in cui giovani e dame salivano sulle sedie per vedervi ballare, e i vostri successi per me paiono di ieri».
«Ah, vecchio scellerato», pensava la Grasset, «che m'abbia capito?»
«Comincio a credere di aver buon giuoco a Saumur», mormorava Charles tra sé e sé, sbottonandosi il soprabito e mettendo la mano nello sparato del panciotto con lo sguardo errante per imitare la posa che Chantrey aveva dato a Lord Byron.
La distrazione di Papà Grandé, per meglio dire la preoccupazione che gli cagionava la lettura di quel foglio, non sfuggiva al notaio e al presidente, i quali facevano ogni sforzo per indovinarne il contenuto dai moti impercettibili del viso, allora illuminato in pieno dalla candela. A stento il vignarolo riusciva a conservare la calma abituale della sua fisionomia, e non sarà difficile arguire quel che i provasse leggendo la fatale lettera che segue.
«Fratello mio, sono ormai 23 anni che non ci vediamo. In occasione del mio matrimonio ci trovammo insieme e ci lasciammo lieti tutti e due. Certo non mi era dato prevedere che tu dovessi un giorno divenire il sostegno di quella famiglia alla cui prosperità allora applaudivi. Quando ti giungerà questa lettera, io sarò morto, poiché nella posizione in cui mi trovavo non ho voluto sopravvivere all'onta di un fallimento. Mi son tenuto fino all'ultimo sull'orlo dell'abisso sperando di vincere la vertigine. Bisogna cadervi. Le bancarotte contemporanee del mio agente di cambio e del mio notaio, Roguin, mi tolgono le ultime risorse, non mi lasciano più nulla. Ho il dolore di non poter offrire che il 25% su un debito di 4 milioni. I miei vini, in deposito nelle cantine, subiscono la concorrenza rovinosa prodotta dall'abbondanza e dalla qualità dei vostri. Fra 3 giorni Parigi dirà «Il signor Grandet era un briccone», avvolgendo così la mia probità in un lenzuolo d'infamia. E io penso a mio figlio. Penso che macchio il suo nome, che disperdo la sua ricchezza. Non sa nulla quello sventurato ragazzo che io idolatro. Ci siamo separati con un tenero addio e fortunatamente ignorava che gli estremi aneliti della mia vita vi si effondevano. Non mi maledirà?
Fratello, fratello, è orribile la maledizione dei figli. Grandet, tu sei il maggiore e tu proteggimi. Fai in modo che Charles non abbia parole amare sulla mia tomba.
Fratello, se ti scrivessi col sangue e con le lacrime, non sentirei tanta angoscia quanta io ne verso in questa lettera. Perché io piangerei allora, collerei sangue, sarei morto e non soffrirei più, mentre ora soffro e vedo la morte ad occhi asciutti.
Eccoti dunque, padre di Charles. Egli non ha parenti dal lato materno e tu sai la ragione. Ah, perché non ho io seguito i pregiudizi sociali? Perché ho ceduto all'amore? Perché ho sposato la figlia naturale di un gran signore? Charles non ha più famiglia. Oh, sventurato figlio, figlio mio. Ascoltami, Grandet, io non ti imploro a mio vantaggio, poiché forse i tuoi beni non sosterrebbero una ipoteca di 3 milioni. Ma ti imploro caldamente per mio figlio, pensando a te, le mie mani sono congiunte, supplichevoli. Morendo, io ti affido Charles e guardo senza angoscia le pistole nella certezza che gli farai da padre. Oh, se mi voleva bene il povero ragazzo, ed io ero con lui tanto buono da non contrariarlo mai, non mi maledirà, del resto tu vedrai, è di carattere dolce, come sua madre, è incapace di darti dispiaceri, povero figlio. Avvezzo alle gioie del lusso, ignora fin la più meschina delle privazioni cui ambedue fummo da principio condannati per miseria, ed eccolo povero e solo intanto. Sì, tutti gli amici miei lo fuggiranno e sarò io la causa di tali umiliazioni. Come vorrei, con sovrumana forza di braccio, spingerlo d'un colpo in cielo accanto a sua madre. Pazzia, ricado nella mia sventura che è quella di Charles. Io te lo mando perché tu pietosamente gli faccia conoscere la mia morte e la sua condizione in avvenire. Sii un padre per lui, ma sai indulgente e non strapparlo subito alla vita spensierata che conduce, perché l'uccideresti. Dal canto mio lo prego in ginocchio di rinunziare all'azione che avrebbe contro di me in qualità di erede della madre. Lo reputo una preghiera superflua. Conosco il concetto che gli ha dell'onore. Capirà subito che non deve unirsi ai miei creditori. Provvedi in tempo utile alla sua rinunzia della mia successione. Spiegagli come tanto dura gli si presenterà la vita per causa mia e se t'accorgi che gli rimanga un resto d'affetto, digli che tutto non è perduto. Sì, il lavoro che ci ha salvati entrambi può a lui rendere la ricchezza che gli tolgo, e se non disprezza il consiglio di suo padre che vorrebbe sorgere un istante dalla tomba per essergli accanto, parta, vada nelle Indie. Fratello mio Charles è un giovane probo e coraggioso, e tu gli comprerai delle merci, egli morrebbe piuttosto che non renderti i primi fondi avuti in prestito, già che tu glieli presterai, grande, altrimenti i rimorsi ti dilanierebbero. Ah, se mio figlio in te non trovasse soccorso né affetto, io chiederei eternamente a Dio vendetta della tua durezza. Se mi fosse riuscito di salvare dei valori, avrei avuto ben diritto di assicurargli una somma per compensarlo in certo modo dei beni di sua madre, ma i pagamenti della fine mese hanno assorbito ogni cosa. Sarebbe stato desiderio mio vivissimo non sentir più dubbio sulla sorte del povero ragazzo e morire, confortato di sacre promesse dal calore della tua mano, ma mi manca il tempo. Mentre Charles è in viaggio io debbo mettere a posto i conti e mi sforzerò di provare con la buona fede che ha sempre regolato i miei affari come non vi sia colpa o disonestà nella sventura che mi colpisce. Forse così non mi occupo ancora di Charles? Addio, fratello, e le più ampie benedizioni di Dio ti circondino per la generosa tutela che ti affido e che accetti senza dubbio. Ricordati che sempre una voce pregherà per te in quel mondo ove un giorno tocca a tutti andare e ove io già mi trovo. Victor Ange Guillaume Grandet. «Voi chiacchierate?» disse Papa Grandet, piegando accuratamente la lettera per metterla in una tasca del panciotto, e voltosi a suo nipote con un'aria timida ed incerta che celava la sua emozione ed i suoi calcoli. «Vi siete riscaldato?» «Sì, caro zio». «Ebbene, dove sono le nostre dame?» chiese poi, dimenticando che suo nipote dormiva in casa. Ma, in quel momento, entrarono Eugénie e sua madre, e con la solita calma domandò «È tutto pronto lassù?» «Sì, babbo. Allora, nipote mio, se vi sentite stanco, Nanon vi indicherà la camera. Non è certo un appartamento da damerino, ma voi vorrete scusare un povero vignarolo che non riesce a mettere un soldo da parte. Le imposte ci portano via tutto». «Ci sembra di diventare indiscreti, grande», disse il banchiere. «Forse avrete qualcosa da dire a vostro nipote. Vi auguriamo la buona sera. A domani». A queste parole tutti si alzarono ed ognuno fece il suo inchino secondo il solito. Il vecchio notaio andò a prendere presso la porta la sua lanterna e venne ad accenderla, offrendo ai de Grassins di accompagnarli poiché la signora non aveva certo previsto l'incidente che avrebbe interrotto la serata e il suo domestico non era giunto ancora. «Volete farmi l'onore d'accettare il mio braccio?» disse l'abate Cruchot. «Grazie, signor abate, o mio figlio», rispose la de Grassin seccamente. Forse le signore temono di compromettersi con me, osservò l'abate. Prendi dunque il braccio del signor Cruchot, le disse il marito.
L'abate si mosse con premura in modo da avanzare di pochi passi la comitiva e, stringendo leggermente il braccio della graziosa moglie del banchiere, le disse:
Giunge davvero a proposito questo giovanotto, signora. Meglio dire addio alla signorina Grandet. Eugénie sarà per il parigino e, se questi non ha qualche amoretto serio a Parigi, vostro figlio Adolphe troverà in lui il rivale più.
Ma state un po' zitto, signor abate. Quel giovane si accorgerà subito che Eugénie è una scioccarella e una ragazza appassita. L'avete osservata stasera? Non pareva gialla come una mela cotogna?
Forse l'avrete già fatto notare al cugino. Oh, non occorreva che mi fossi presa questa briga. Però state sempre a fianco di Eugénie e non avrete bisogno di dir molto al giovane contro sua cugina. Egli stesso farà un paragone che... E poi mi ha promesso di venire a pranzo da me dopodomani.
Ah, se voleste, signora, sussurrò l'abate.
E che dovrei volere, signor abate? Sembra conveniente anche a voi darmi cattivi consigli? Non sono arrivata senza macchia all'età di 39 anni, grazie a Dio, per compromettermi ora, quando anche si trattasse dell'impero del Gran Mogol.
Siamo tutti e due, mi pare, in un punto della vita in cui si capisce a che tenda ciò che si dice. Per essere un ecclesiastico avete belle idee incongruenti. Quel che sento è degno di Faublas.
Avete dunque letto Faublas?
No, signor abate, volevo dire I legami pericolosi.
Ah, quel libro è molto più morale, esclamò il prete ridendo.
Ma voi mi giudicate perverso come un giovine moderno, mentre semplicemente volevo...
Vi sfido a provare che non ci fosse del losco nei vostri consigli.
Infatti, è chiaro sì o no che facendo a me la corte quel giovanotto molto a modo davvero non penserebbe alla cugina?
So bene che a Parigi qualche buona madre si sacrifica così per la felicità e la ricchezza del figlio, ma noi siamo in provincia, signor abate.
Sì, signora.
Ed io non desidero né Adolphe li vorrebbe anche 100 milioni acquistati a tal prezzo.
Oh, non ho parlato di 100 milioni, perché allora forse la tentazione sarebbe stata superiore ad ambedue. Solo mi sembra che una donna onesta possa arrischiare qualche piccola civetteria che fa parte dei suoi doveri in società e che...
Lo credete?
Non si deve forse, ad ogni modo, cercare la reciproca simpatia?
Scusatemi, soffio il naso. Intanto, signora, v'assicuro che vi guardava attraverso le lenti con aria un po' più lusinghiera di quella che aveva quando ha fissato me. Però... Io non gli rimprovero questa preferenza della bellezza alla vecchiaia.
È indiscutibile, predicava intanto il presidente con la sua grossa voce, che il signor Grandet di Parigi mandi suo figlio a Saumur con evidente scopo matrimoniale.
Ma allora il cugino non sarebbe piombato come una bomba, rispondeva il notaio.
Ciò non vuol dir nulla, osservò Grassin. L'amico sa regolare i propri affari di nascosto.
Grassin, caro mio, ho invitato a pranzo quel giovanotto e bisogna che tu avvisi il signore e la signora di Larsonnière e gli Otois, con la bella signorina di Otois, bene inteso. Però che la si vesta bene quel giorno, sua madre ne è gelosa e la lascia andar così male. Spero, signori, che anche voi ci farete l'onore di venire, aggiunse quindi la signora rivolgendosi ai due Cruchot.
Eccovi a casa, signora, disse il notaio. Dopo aver salutato i De Grassin, i tre Cruchot si avviarono per la loro strada, appigliandosi a quella speciale facoltà d'analisi di cui sono ricchi i provinciali per studiare sopra ogni viso il grande avvenimento di quella sera che cambiava la posizione rispettiva dei Cruchottiani e dei Grassinisti. Per il meraviglioso buonsenso che ispirava gli atti di quei forti calcolatori, sentirono entrambi la necessità di allearsi momentaneamente contro il nemico comune. Non era compito loro esclusivo l'impedire che Eugénie si innamorasse del cugino e che Charles pensasse a lei? Avrebbe il giovane potuto resistere alle perfide insinuazioni, alle calunnie melate, alle maldicenze piene di elogi, alle ingenue negative da cui sarebbe stato circondato per trarlo in inganno? Non appena i quattro parenti furono soli in sala, il signor Grandet disse al nipote: «È troppo tardi per parlare di quanto vi interessa. Val meglio andare a letto e rimettere la cosa a domani, a un momento opportuno. Qui si fa colazione alle 8. A mezzogiorno qualche frutta e un po' di pane, e beviamo un bicchiere di vino bianco. Poi si pranza, come i parigini, alle 5. Ecco l'ordine. Se vi piacerà vedere la città o i suoi dintorni, sarete libero come l'aria, e vogliate scusarmi se le mie occupazioni non mi permetteranno sempre di farvi compagnia. Forse vi annunceranno tutti che sono ricco, il signor Grande di qua, il signor Grande di là. Per conto mio, badate, li lascio dire, perché quelle vanterie sono piuttosto favorevoli al mio credito, ma in realtà non ho un soldo. E dalla mia età lavoro come un giovanotto che non ha altro patrimonio che una cattiva pialla e due buone braccia. Forse non passerà molto che non vi tocchi provare da voi stesso quello che vale uno scudo per chi se l'è sudato. Ed ora, Nanon, le candele. Spero, nipote mio, che troverete lassù quanto potrà occorrervi, disse la signora Grandet. Nanon? Sarà difficile, cara zia, perché mi sembra d'aver portato tutto il necessario. Permettete che auguri la buonanotte a voi e alla cuginetta. Charles prese dalle mani della domestica una candela di cera accesa di un bel giallo colorito, una candela dell'Angio, tanto simile a una candela di sego, che il signor Grandet, il quale non sospettava nemmeno che potesse esistere quell'oggetto in casa sua, non s'accorse affatto di tanta magnificenza. «Vi faccio strada», disse. Invece di passare dall'uscio della sala quasi appiccicato sotto la volta, Grandet volle per cortesia attraversare il corridoio che separava la sala dalla cucina. Una porta con un largo pezzo di vetro ovale chiudeva quel corridoio dalla parte della scalinata e temperava l'aria fredda che riusciva a ingolfarvisi, benché d'inverno il vento gelato vi penetrasse ugualmente. Nanon andò a tirare i chiavistelli del portone chiuse la sala e sciolse nella scuderia un mastino dalla voce rauca, quasi avesse sofferto di laringite. Quell'animale d'indole feroce conosceva solo la fantesca. I due figli dei campi si intendevano benissimo fra loro. Quando il giovane vide le mura giallastre e affumicate di quella specie di gabbia in cui la scala dei gradini tarlati tremava sotto il passo pesante dello zio, la sua meraviglia andò rinforzando e gli parve di trovarsi in un pollaio. La zia e la cugina, verso cui si volse con muta interrogazione, erano tante avvezze a quella scala che non seppero comprendere il suo stupore e, interpretandolo per un'espressione di amicizia, gli risposero con un sorriso affettuoso che lo esasperò. «Che diamine mi manda a fare qui mio padre?» pensava. Giunto sul primo pianerottolo, vide tre porte dipinte in rosso d'Etruria e senza intelaiature, tre porte perdute nella muraglia polverosa e guarnite di strisce di ferro con chiavarde terminate a mo' di fiamma, come erano le due punte della serratura. Una di esse, quella che dava adito alla stanza posta sopra la cucina, era stata murata e vi s'entrava solo per la camera di Grandet, a cui quel locale serviva da studio. L'unica finestra che potesse dare un po' di luce rispondeva sul cortile ed era difesa da enormi spranghe di ferro. Nessuno, neanche la signora Grandet, poteva entrarvi, perché il buon uomo usava chiudervisi solo come un alchimista innanzi al fornello. Là, senza dubbio, era dissimulato con abilità qualche nascondiglio dove scomparivano i titoli di proprietà. In quella stanza pendevano le bilance per pesare i luigi e nel segreto della notte Grandet vi faceva conti e ricevute. La gente d'affari, trovando sempre Grandet pronto a tutto, era quasi tentata di credere che avesse ai propri ordini una fata o un demonio. Là, senza dubbio, quando Nanon russava forte da scuotere il soffitto e il cane vigilava abbaiando nel cortile, mentre le due donne erano immerse nel sonno, si rinchiudeva il vecchio bottaio per depositare l'oro, per carezzarlo, per covarlo e metterlo al sicuro sotto i chiavistelli. Le mura erano doppie, le imposte discrete. Lui solo aveva la chiave di quel laboratorio, ove si diceva che esaminasse le mappe dei suoi frutteti per calcolarne minutamente il prodotto. Di fronte alla porta murata era quella della camera di Eugénie, e più in là, in fondo al pianerottolo,
si apriva l'appartamento dei due coniugi che occupava tutta la facciata della casa. La signora Grandet aveva una stanza contigua a quella di Eugénie, in cui si entrava per un uscio a vetri. La camera del padrone era separata da quella della moglie mediante un tramezzo e dal misterioso studio mediante un grosso muro. Papà Grandet aveva stabilito che suo nipote dormisse al secondo piano nell'alta soffitta posta al di sopra della sua stanza, in modo da poter udire quando al giovane fosse venuto l'estro di muoversi. Eugénie e la madre giunsero in mezzo al pianerottolo, si scambiarono il bacio della sera, poi, dopo aver detto a Charles qualche parola d'addio, fredda sulle labbra ma ardente certo nel cuore della giovine, si ritirarono. «Eccovi in camera vostra, nipote», disse papà Grandet a Charles aprendogli la porta. «Se avete bisogno d'uscire, chiamate Nanon, perché senza di lei, caro mio, il cane vi mangerebbe addirittura. Buonasera e buon riposo». «Ah, le signore vi hanno acceso del fuoco?» In quel punto veniva su la grossa Nanon con uno scaldaletto. «Ed eccone ancora dell'altro», riprese. «E vi sembra forse che mio nipote sia una donnicciuola? Porta via quella brace, Nanon. Ma, signore, le lenzuola sono umide, e poi, a dir la verità, questo giovanotto è delicato come una donna. E avanti, dunque, già che te lo sei messo in testa», aggiunse il vecchio, spingendola per le spalle, «ma bada bene a quello che fai». E scese borbottando. Charles, intanto, era rimasto immobile tra le sue valigie. Dopo aver gettato uno sguardo sui muri di quella soffitta tappezzati di una carta gialla a fiorami, come se ne trova nelle pareti delle osterie, poi sul caminetto di pietra a scanalature, la cui sola vista dava un senso di freddo, poi sulle sedie di legno giallastro, ornate di canne verniciate che parevano aver più di quattro angoli, poi sul comodino aperto in cui si sarebbe potuto nascondere un piccolo sergente dei volteggiatori, poi sul tappeto sottile e logore disteso a piè del letto, guardò serio serio la domestica e le disse: «Ma dimmi, ragazza, son proprio in casa del signor Grandet, l'ex sindaco di Saumur, fratello del signor Grandet di Parigi?» «Sì, sì, siete in casa d'un amabile signore, una vera perfezione. V'aiuto ad aprire le valigie? Perbacco se devi aiutarmi, vecchio soldato. Non hai servito nei marinai della Guardia Imperiale?» «Oh, oh, oh, oh!» esclamò la donna. «Che dite? I marinai della guardia, è piccante, non vanno mica sull'acqua loro. Prendete, eccovi la chiave di quella valigia lì. Deve esserci la mia veste da camera. Datemela». Nanon fu meravigliata vedendo una stoffa di seta verde a fiori d'oro e a disegni antichi. «E vi mettete questo per andare a letto?» chiese. «Sì? Vergine santa, che bella tovaglia sarebbe per l'altare della parrocchia! Ma, caro signorino, regalatela alla chiesa, quella stoffa, e n'avrete salva l'anima, mentre così la perdete. Oh, come state bene adesso. Vado a chiamare la padroncina perché vi veda». «Nanon, sta zitta e lasciami dormire. Faremo domani quel che occorre, e se la mia veste ti piace tanto, salverai l'anima, non dubitare. Son troppo buon cristiano e te la lascerò partendo perché tu ne faccia quello che ti pare». Nanon rimase piantata su due piedi a contemplar Charles, incerta se prestar fede alle sue parole. «Regalarmi quella galanteria», disse poi nell'uscire. «Già sogna il signorino. Buonasera». «Buonasera, Nanon. Che son venuto a far qui?» pensò Charles addormentandosi. «Mio padre non è uno sciocco e uno scopo ci ha da essere in questo viaggio». «Boh. A domani gli affari seri», diceva non so più quale imbecille della Grecia. «Santa Vergine, com'è fino, mio cugino», pensò Eugénie interrompendo le preghiere che per la prima volta rimasero incomplete. La signora Grandet non ebbe alcun pensiero nel mettersi a letto e soltanto attraverso la porta di comunicazione udiva l'avaro andare su e giù per la stanza. Per un'attenta e continua osservazione richiesta dalla sua timidezza, era giunta a conoscere a fondo il carattere del suo dominatore e, simile alla procellaria che prevede l'uragano, aveva potuto quella sera, da segni impercettibili, presentire l'interna tempesta che agitava Grandet, quindi, per dirla con un termine da lei adoperato, faceva allora la morta. L'ex bottaio guardava l'uscio del suo studio foderato di lastre di latta, mormorando: «Ma che idea bizzarra ha avuto mio fratello di affidarmi questo ragazzo? Bella successione! Per me non ho 20 scudi da dare, ma se anche li avessi, cosa mai sarebbero per un bell'imbusto che fissa dietro l'occhialetto il mio barometro con l'aria di chi vuol buttarlo al fuoco?» Pensando alle conseguenze di quel testamento di dolore, Grandet era forse più agitato del fratello stesso nel punto di stenderlo. «E avrò io quella stoffa d'oro?» mormorava Nanon, cedendo al sonno, e figurandosi già vestita di quella magnifica tovaglia da altare, sognando fiori, tappeti e damaschi per la prima volta in vita sua, come per la prima volta Eugénie sognava d'amore.